secondo intervento di Monsignor Viganò, originario del Brasile, nato a Rio de Janeiro, e dopo gli studi iniziali di filosofia e teologia a Milano si è poi specializzato presso la Pontificia Università Salesiana in Scienze della Comunicazione. Attualmente è professore ordinario di comunicazione e preside dell'Istituto Pastorale presso la Pontificia Università Lateranense, dove dirige anche il centro interdisciplinare. Insegna inoltre linguaggi e mercati dell'audiovisivo e teorie tecniche del cinema presso la LUIS. Oltre a questi impegni accademici è anche presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e il direttore della Rivista del Cinematografo. Ha scritto numerosi studi dedicati all'analisi del rapporto tra media e mondo cattolico, con una predilezione proprio per il cinema. Mi limito a ricordare il testo edito per la Rubettino, Chiesa e pubblicità, storia e analisi degli spot dell'8 per 1000, e c'era bella editrice Il prete di celluloide, nuovi sguardi d'autore, dove vengono ripercorsi proprio la figura del sacerdote così come viene presentata nella storia del cinema. Il suo intervento ha come titolo un versetto biblico preso da Giobbe, capitolo 42: ti ho conosciuto per sentito dire, ora ti ho visto.
Bene, grazie. Speriamo che l'atto di visione sia un atto rivelativo e non ottundivo. Bene, il titolo di questo breve intervento l'ho preso da Giobbe perché anche per me è stata una questione drammatica cercare di riflettere su come il cinema possa in qualche modo aiutarci a riflettere sul tema della preghiera. Uso questa forma apposta perché dire che il cinema racconta la preghiera sarebbe troppo banale, dire che il cinema è atto di preghiera forse eccessivo, e quindi diciamo la locuzione giusta secondo me è quello di cercare di capire come il cinema in qualche modo può aiutarci a riflettere sulla preghiera, sapendo che appunto la preghiera è anche una cosa molto complessa. Perché? Perché in questo caso io voglio parlarvi di preghiera cristiana, che non è l'unica, ma è ciò di cui io vi voglio parlare, già questa è una distinzione, e poi perché all'interno della preghiera cristiana ci sono modalità diverse della preghiera, e anche perché la preghiera, ad esempio, in un'epoca in cui noi sosteniamo la necessità di regole e di protocolli per ogni cosa, anche la preghiera delle regole non è libera istintività di un cuore che in qualche modo intravede in un dipinto, in un'immagine, il suo dire venire incontro. Basti pensare ad esempio alla grande tradizione della preghiera di discernimento degli esercizi ignaziani, e ci sono delle regole nella preghiera. Quindi diciamo, io cerco di comprendere qualche cosa di questo tema, sapendo che il cinema, anche il cinema contemporaneo in parte, ci ha raccontato o ha regalato alcuni momenti in cui qualche personaggio prega. E qui non riesco ad arrivare a dire che sono racconti didattici o pedagogici alla preghiera. Sono racconti, punto. Penso ad esempio a alcuni film, Gran Torino di Clint Eastwood, dove abbiamo la morte di lui, che è un sacrificio di sé in forma cristica, nel momento in cui lui si affida a Maria. È un momento finale, molto breve, ed è molto interessante. Oppure penso anche alla preghiera tormentata, immaginata più come autotrascendenza, nel film di Saverio Costanzo, In memoria di me, o ancora alla preghiera che è considerata come atto magico per il quale Dio deve obbedire a un mio desiderio profondo. Pensate al film straordinario di Jessica Hausner, Lourdes. o ancora al Villaggio di cartone di Armanoli, altro grandissimo bel film, oppure La settima stanza o Dead Man Walking. Cioè il cinema in vario modo racconta alcuni personaggi che si relazionano a Dio in vario modo. Ora, non solo nel cinema importante, impegnato, quello appunto che può vedere forse noi impegnati a vedere un film, ma anche nella commedia, perché prendiamo ad esempio Brizzi, una commedia come Ex, dove Flavio Inzinna, che impersonifica Don Lorenzo, è in crisi perché è innamorata, è innamorato, e è interessante perché Inzinna parla con Gesù, con il crocifisso della sacrestia, e questo che cosa ci fa venire in mente? La grande tradizione di preghiera di Don Camillo, che a mio avviso, al di là del genere, è una forma di preghiera molto interessante, quella di Don Camillo. Perché Don Camillo come prega? Raccontando la vicenda concreta dei suoi giorni al crocifisso che parla. Questa non è forse l'esperienza di preghiera dei discepoli di Emmaus? Cosa fanno i discepoli di Emmaus? Si avvicina a Gesù, non lo riconoscono e dicono: ma come? Tu solo non sai che cosa è successo? E iniziano a raccontare ciò che è successo. Ed è lì che il loro cuore si scalda al punto tale che lo riconoscono nello spezzare del pane e Gesù non c'è più. Quindi la preghiera di Don Camillo, in fondo, è la preghiera dei discepoli di Emmaus, è quello stile, cioè la preghiera percepita come relazione d'esistenza con il Signore Maestro. Io racconto a te ciò che mi capita, quindi non mi affido ad una formula. E d'altra parte, quando i discepoli chiedono a Gesù: Maestro, insegnaci a pregare, lui cosa dice? Quando pregate, dite a Dio papà, cioè vi regalo la mia relazione, entrate in questa relazione. E in questa relazione ciò che è contenuto sono le cose concrete della vita: il pane, la fatica di fare il bene, la paura degli altri, la tentazione che è vicina. Quindi la preghiera in fondo è esattamente questo tipo di relazione in cui io affido al Padre attraverso il racconto, cioè attraverso un atto di parola, la mia esistenza. Quindi il cinema, per esempio, in Don Camillo ci ha regalato davvero una grande tradizione. Perché però? Ecco, perché Don Camillo è un prodotto culturale tipico di un'epoca precisa, che è l'epoca di quella che possiamo chiamare cristianesimo geografico. Cioè, in fondo, tutte queste opere, provate a pensare anche Marcellino Panevino, per esempio, siamo a metà degli anni 50, insomma, no? Tutte queste opere sono opere che esibiscono dal punto di vista della referenza culturale nei quali hanno trovato una loro costituzione, quelle coordinate socioculturali tipiche di un mondo che possiamo appunto definire di cristianesimo geografico, cioè dove il tempo era scandito sulle pratiche del credere, gli spazi avevano una riconoscibilità rispetto a una profonda valenza simbolica di stampo cristiano, e quindi necessariamente ogni opera tratteneva in sé, a volte anche involontariamente, come capita appunto nella composizione di un testo, alcune tracce di quell'epoca di cui si fa testimone. Quindi è chiaro che è ciò di cui si può parlare, così come saranno i film che vi suggerirò, cioè Diario di un curato in campagna, Dreyer, Bergman e Pavel Longhin. Pavel Longhin è molto contemporaneo, è un regista ortodosso, un particolare regista ortodosso, che però, guarda caso, ci racconta una storia appunto della fine degli anni 40, cioè che si colloca negli anni 50, quindi in un contesto appunto dove anche l'ortodossia della grande madre Russia era fortemente riconoscibile da questo punto di vista. Ora, prima di vedere qualche spezzone, dove appunto le mani non saranno rigidamente fissate, ma ci regalerà anche la traiettoria di un processo, forse vale la pena denunciare la mia prospettiva rispetto a un film, rispetto a un testo che è appunto un dispositivo che a mio avviso ha la grande capacità non di raccontare qualche cosa, ma di presentarsi come un racconto complesso dove la complicità spettatoriale, se intuisce la costruzione di un testo per come il testo è costruito, può intraprendere percorsi di appropriazione di senso molteplici. Quindi questo è importante perché è difficile dire di che cosa parla un film. Il film racconta una storia, ma una storia ha un respiro dilatato rispetto all'appropriazione di senso. Quindi questa è una premessa per dire che io vi dirò alcune cose che non necessariamente devono essere condivise. Io cercherò di mostrarle per come il testo le giustifica, ma non necessariamente questo mio approccio esaurirà la complessità testuale. Soprattutto credo che un elemento da mettere in gioco è che in un film, così come in un'opera d'arte, la complicità spettatoriale porta con sé un mondo che fa parte della stessa percezione, della stessa acquisizione poi di un senso. Perché? Perché, per esempio, nella Madonna Assunta del Cinquecento, mi pare di ricordare, della relazione precedente, a me, probabilmente per una mia cultura che è fatta anche di immagini sedimentate da cui pesco, dà esattamente un senso di finzione terrificante, oltre che di bruttezza propria, che fa parte del mio mondo, che interagisce con questo tipo di visione, certo, che noi abbiamo visto in un contesto che non è proprio, perché ogni opera d'arte individua non solo una collocazione, ma predispone anche uno spazio fruitivo che non è identico. Un conto è uno spazio fruitivo predisposto dallo spazio in genere liturgico da cui vedere un'opera, e magari in una balaustra o balaustra in ginocchio, e quindi quella è la traiettoria dello sguardo. Un altro conto è questa stessa opera prendere e mettere in un museo. Cioè ci sono direzioni di sguardo che attivano processi di appropriazione differenti. Quindi tutto questo è vero, ed è vero anche il fatto che ciascuno ha un bagaglio personale con cui deve fare i conti, ovviamente. Cosa dire del cinema dal punto di vista dell'esperienza non di preghiera ma spirituale? Beh, intanto il cinema non è un caso che abbia a che fare con la luce, anzi, convenzionalmente il papà del cinema sono i fratelli Lumière, appunto.
Guarda caso.
E qualcuno parla oggi del cinema come palpiti di luce. Provate a pensare come in fondo, se pensiamo all'iconografia degli angeli di Benders, lontana dal cascame petulante ottocentesco, gli angeli di Benders che cosa sono se non appunto battiti di luce che fanno spola tra il cuore tumultuoso dell'uomo e l'orecchio di Dio. E dunque in tutto questo ci dice che il cinema forse in qualche modo ha a che fare con un'esperienza che è l'esperienza dell'indice, come gli angeli. Cioè gli angeli rimandano, il film, il testo rimanda, e dunque ha una responsabilità dell'autore, e quando c'è responsabilità c'è libertà, di raccontarci una storia che non esibisca, esaurendolo sulla superficie, ciò di cui racconta. quindi diciamo la responsabilità autoriale di affidare la densità di un'opera perché quest'opera possa essere squarciata da quello sguardo che sa ingiusleggere per rinviare a ciò che sta all'origine. In questo senso, allora, di fronte al film, a un certo tipo di cinema, di autore, possiamo dire, siamo di fronte, come direbbe Floreschi, alla stessa situazione dell'iconostasi, che non è ciò che cela il mistero, ma che addita al devoto dove il mistero sta. Quindi questo per dire un po' la prospettiva dal mio punto di vista per questa chiacchierata. Ora, in questo senso, allora, davvero siamo chiamati a muoverci fuori da sé rispetto all'immagine. Ora, quando però ragioniamo su come il cinema ci permette di riflettere sulla preghiera, potremmo aver avviato molteplici percorsi. Provate a pensare ad esempio a quello che viene individuato come cinema cristologico, cioè il cinema che racconta dell'esperienza di Gesù, ma siccome di questo c'è molto già scritto è inutile tornarne a parlare. Allora ho cercato di capire un po' in che modo il cinema ci permette di parlare di preghiera, e ho deciso di fare riferimento alla preghiera intesa in maniera generale, proprio per la complessità che dicevo prima, cioè fare esperienza di Dio, e questa esperienza di Dio appunto ha vari modi per poter essere fatta. Dunque, fare esperienza di Dio significa anche però che l'esperienza è di Dio, cioè essere lontani da quel senso di autotrascendenza dell'uomo, come dice Bianchi, e del suo innato senso religioso. Perché? Perché la preghiera nel testo sacro, nella Bibbia, che per me, credente, è un testo normativo, criteriologico potrei dire, la preghiera nel testo biblico è dono, cioè è anzitutto risposta dell'uomo ad una decisione prioritaria e gratuita di Dio. Cioè è Dio che decide di entrare in relazione con l'uomo, non è il momento in cui l'uomo finalmente riesce ad assurgere alle vette della presenza di Dio. Anzi, siccome l'uomo è creato in Cristo, non può fare altro nella preghiera che fare l'esperienza di Dio, facendo la stessa esperienza che Gesù chiede a Nicodemo, cioè di rinascere dall'alto, ovvero di rivedere le cose del mondo a partire dalla prospettiva di Dio. Non c'è un Dio da conquistare fuori dall'uomo, ma da rivelare all'interno dell'uomo, perché siamo creati in Cristo. Ora, di che cosa voglio... Che cosa voglio soffermarmi con voi? Su quei quattro autori di cui vi parlavo poc'anzi, e in particolare su alcuni film di grande tradizione: Ordet, La parola, 1955, Dreyer, qualche anno prima di Abbi un curato di campagna, 51, di Bresson, Luci d'inverno di Bergman e L'isola di Pavel Longhin del 2006. Ora, questi film, ce ne potrebbero essere altri, ma insomma questi film in qualche modo, pur con grande differenza tra di loro, sono film sulla preghiera intesa appunto come fare l'esperienza di Dio, se vogliamo su quella preghiera che vive della fede, cioè della possibilità, che a volte è una possibilità cercata, a volte soddisfatta, a volte negata, quella possibilità di una relazione tra l'uomo e Dio. Potremmo dire che questi quattro film appartengono, uso le virgolette perché è un po' strana questa definizione, ad una voce di cristianesimo laico. Perché? Perché si tratta di film di credenti tutti e quattro problematici. In che senso? Nel senso che Dreyer era kierkegaardiano. Bresson ha avuto una formazione jansenista, Bergman era fondamentalmente agnostico, Longhin, Pavel Longhin, è un ortodosso non integrato. Qui diciamo c'è una vivacità intellettuale, non una sclerocardia, una vita cardica molto tumultuosa con la vivacità intellettuale che hanno. Sono uomini di spirito, certamente, e le loro opere sono opere caratterizzate da una ossessione per la ricerca di senso, una ossessione che si traduce in una invocazione a un Dio nascosto, un Dio misterioso, un Dio celato, a un Dio che ha da venire in qualche modo. Ecco, allora sono film, secondo me, che si presentano in una tensione drammatica, risolta e a volte non risolta, in una tensione tra finito e infinito, tra, appunto, visto che parliamo di cinema, visibile e invisibile, tra un campo e un fuoricampo, potremmo dire, che ci porta a riconoscere in questi film, appunto, l'autentica dinamica spirituale, potremmo dire un desiderio umanissimo, radicato profondamente dal punto di vista antropologico, di comunione con Dio, un sentire universale, primogeneo, una preghiera, possiamo dire, che non sale dalle profondità dell'anima, come in genere è concepita, piuttosto una preghiera che si rivela come apertura, una preghiera intesa come feritoria, come appunto ferita. In questo senso la preghiera ha una sua sofferenza, una feritoia pronta ad accogliere l'eventuale soffio di Dio. Allora, i film che vi ho detto possono essere appunto un po' questi. Vorrei partire da Ordet. Ordet è un film di Dreyer che è tratto da un omonimo dramma del pastore protestante, un pastore protestante e scrittore, che è Munch, e la storia è una storia situata in Danimarca, in una grande fattoria di Borgestad, dove vivono vicine due famiglie. Da una parte Morten, che è un vedovo che ha tre figli, e questi tre figli sono Mikkel, Johannes e Anders. Mikkel è il maggiore, è sposato, e la moglie, Inger, è in attesa del terzo figlio, quindi ha due bambine ed è in attesa del terzo. Johannes ha studiato teologia, è da tempo malato di mente e si crede la reincarnazione di Gesù. Anders, il minore, è innamorato di Anna, che è figlia del sarto del villaggio. Ora, vorrebbero sposarsi, ma il papà, il sarto, il papà di Anna, non concede questo matrimonio. Perché? Qui sembra quasi eccessiva questa cosa nel film, ma dal punto di vista drammaturgico poi si spiega. Perché non vuole che questo matrimonio avvenga? Perché le due famiglie sono famiglie cristiane, sia quella di Borgen che quella appunto del sarto, Petersen, ma hanno due visioni diverse, perché quella di Borgen, per semplificare, è progressista, quella di Petersen è invece una visione interiore, conservatrice, quindi c'è una lotta tra due fazioni religiose. Ora, nel momento del parto, la moglie di Mikkel, che è appunto Inger, lei e il bambino muoiono. Johannes, che aveva promesso alla bambina, alla nipotina, che avrebbe risuscitato la mamma morta, fugge da casa e fa perdere le proprie tracce. E cosa succede? Che nel momento delle esequie della moglie appunto di Mikkel, in qualche modo il sarto si commuove di tutte queste cose che sono capitate, e quindi acconsente che Anna sposi il terzogenito dei Borg. Ma nella stessa circostanza torna Johannes, quello che aveva studiato teologia, quello malato di mente, quello che si credeva la reincarnazione, e intercede per la resurrezione della mamma della piccola e si ridesta questa donna. Questo film ha vinto il Leone d'Oro al Festival di Venezia. Vediamo se ho le clip o se devo prenderle dal DVD, non mi ricordo, scusate. Allora, no, sono uscito in bene, allora ve le prendo da qui. Farvi vedere appunto la parte finale, sono tante parti molto interessanti di questo film. Sta caricando il oggi mi sembra che si vada su di sotto. Ecco qui, ci siamo, riproduci di qui. Vediamo se si riesce, se no non è un problema, possiamo andare avanti e vediamo solo quelle clip. Vediamo se si sta nel frattempo. Eccolo qui. Va bene, non preoccupiamo.
Se è un DVD possiamo metterlo sul lettore qui.
C'è un lettore qui. La parte finale, sì. Allora, vediamo qui. Ecco, per esempio, in questo senso il film aiuta a pregare, perché questa attesa, no? Ci fanno supplicare perché tutto funzioni. Allora andiamo nella parte finale del film, se c'è, se no.
Vedere una cosa rapida, perché dopo.
Niente, allora andiamo avanti, guarda, possiamo anche non vederlo, non si preoccupa, tanto finché.
Ma aspettate,
sì, no, scusate, siamo qui. Grazie. Allora. Va bene, insomma, Ordet penso che quasi tutti noi l'abbiamo visto, insomma, per studio o per ragioni anagrafiche. Ordet è un film che mantiene una forte composizione teatrale, molto dialogato, quasi tutto girato in interni. È un film dove la luce è utilizzata in maniera fortemente espressionista, insomma, no? Quindi da questo punto di vista è molto interessante, ed è un film in cui Dreyer cita direttamente l'esistenzialismo, il padre dell'esistenzialismo, Kierkegaard, che è un autore che ha influenzato un po' tutte le opere appunto di Dreyer. Ed è interessante perché la follia di Johannes, cioè il secondo genito che ha studiato teologia, è esattamente la follia di Kierkegaard, che non è una follia però da valutare negativamente. Perché? Perché Dreyer invita a diffidare delle etichette, cioè a dubitare delle etichette. E lo fa come? Lo fa contrapponendo la religione ufficiale, che peraltro è una religione ufficiale divisa in due fazioni, quella appunto più conservatrice del Sarto e quella più progressista di Borgen e Petersen,
questa religione ufficiale viene contrapposta alla radicalità della fede di Johannes, che crede in Cristo morto e risorto, nel Cristo Salvatore, a tal punto crede, non solo di credersi lui stesso, ma di riuscire a compiere un miracolo alla fine. Quindi Johannes appartiene alla schiera dei folli di Dio, che sono appunto quei folli talmente abitati, infiammati dalla fede, da essere di imbarazzo per qualsiasi ortodossia. Quindi in questo caso il maestro dell'esistenzialismo, il maestro dell'out-out, diventa funzionale a un discorso che cerca di scardinare il muro contro muro eretto ideologicamente dalle due confessioni religiose del film, cioè da queste due fazioni religiose del film. Perché? Perché lontano dall'essere credenti, sia Borgen che Petersen, queste due famiglie, esibiscono che cosa? Esibiscono la fede insipida. Esibiscono da una parte la mancanza di uno specifico proprio e dall'altra parte l'arroccamento nelle regole. È una fede insipida, condizionata dalla legge della fisica e condizionata dalla presunzione di spiegare e condizionare tutto. Ecco perché c'è tutto questo risalto nell'economia del film del problema del matrimonio negato, in sostanza, no? Che è funzionale a spiegare esattamente questo. Mentre al contrario, chi c'è? C'è appunto il folle Johannes che riesce a compiere il miracolo della risurrezione, la scena finale del film. Allora, il finale del film ci restituisce, potremmo dire, Johannes rinsavito, questo folle in qualche modo rinsavito, però non è lui che guarisce, non è lui che viene guarito da un problema psichico, è piuttosto l'occhio dei Borgen e dei Petersen ad essere cambiato. Perché? Perché entrambi riescono a vedere che la presunta follia di Johannes altro non era che lo scandalo e l'autenticità dell'uomo di Dio. Quindi diciamo è funzionale a far cambiare prospettiva a queste due famiglie. Ora, qual è un aspetto squisitamente cinematografico di questo film? È la voce di intonazione che troveremo anche in Bresson, il diario di un curato di campagna. Perché? Perché è una voce distante da qualsiasi rumore emotivo, è una voce, poi ci sarà appunto l'intervento del musicologo, sarebbe interessante poi capire questa cosa, è una voce persino priva di intenzionalità e di volontà. Non so se ricordate un film molto violento dal punto di vista visivo, ma straordinariamente bello, che è Le onde del destino, Breaking the Waves di Lars von Trier. Emily Watson fa Bess e a un certo punto, anche lei pazza, parla con Dio. Nel momento in cui parla con Dio in chiesa, la voce è esattamente senza intenzionalità e volontà. Ecco, in questo film Dreyer ci riporta a ripensare al rapporto tra parola e immagine. Perché? Perché si differenzia dal cinema muto, nel senso che la relazione tra immagine e parola è indiretta, perché? Perché è veicolata dalla didascalia, ma si differenzia anche dal cinema classico, dove la relazione è diretta, perché c'è un'interazione forte tra suono e immagine. Mentre qui il registro vocale di Johannes, del folle possiamo dire, è tipico dello stile libero indiretto, dove l'attribuzione diretta o indiretta della parola al personaggio è meno certa e soprattutto il soggetto dell'enunciazione è meno discernibile. Potremmo dire che l'atto di parola di Johannes, questo atto di parola di Johannes, è attribuibile oppure è in divenire come se il personaggio Johannes parlasse con le leggi dell'ascolto. È un po' strana questa cosa, però è un atto di parola che va a configurarsi anzitutto come atto di ascolto. dove appunto si raccoglie via via dentro di sé ciò che altro gli va dicendo. E questo cito Enzo Bianchi, un suo libro, Perché pregare come pregare, dice: il Dio della rivelazione biblica non è l'oggetto della nostra ricerca, ma è colui che ha l'iniziativa, è il soggetto, è il Dio vivente che non sta al termine di un nostro ragionamento, non si trova nella logica dei nostri concetti, ma si dà, si consegna nella libertà amorosa dei suoi atti, che lo mostrano in costante ricerca dell'uomo. È lui che vuole e stabilisce un dialogo con noi, è lui che dalla Genesi fino all'Apocalisse viene, cerca, chiama e interroga l'uomo, chiedendogli semplicemente di essere ascoltato e accolto. In questo senso, Johannes attiva un atto di parola che è esattamente nella forma dell'ascolto. E questo è un po' lo specifico di questo film. Un film di cui vediamo, perché ho delle clip, sono certo che si vedono, che è molto interessante da questo punto di vista della preghiera, è Diario di un curato in campagna di Bresson. Allora, vediamo prima le clip, perché ho parlato tanto senza far vedere nulla, così adesso possiamo vedere qualcosa. Vi faccio vedere due clip. La prima, beh, vediamola, poi ci ragioniamo.
Thank you. al posto per essere più sicura. Sono tutte in casa. Io ero uscita per rinchiudere le bestie. È male mettersi in questo stato. Fortuna che mi abbia trovato. Mi credevo morto.
Voglio
rifarmi. Almeno lasciatevi pulire prima di farvi vedere.
Che cosa ho?
Avete vomitato. E la faccia è sporca come se aveste mangiato delle more.
A vivere non solo alla lettera, ma nella sua esistenza il Vangelo. E quindi, nonostante l'ostilità della gente, del paese, che è un'ostilità causata proprio dalla sua fedeltà al Vangelo, lui continua, proprio per dovere, per questa sua profonda fede, ad occuparsi delle persone del paese, e in particolare si occuperà di una situazione familiare un po' particolare, che è quella della famiglia del conte. Perché? Perché il conte vive una relazione con la governante della figlia Chantal, e la moglie, che vive con il conte in casa, pur essendone consapevole, è comunque chiusa in una sua disperazione per la morte di un figlio morto bambino. Ciò nonostante, il parroco va a questa casa, la casa del conte, riprova, fin quando induce la contessa ad una confessione che, se ricordate il film, è anche molto rabbiosa, in cui prende questo ricordo del bambino che porta al collo e lo butta nel camino. E la donna quindi si confessa, si riconcilia, questa rabbia che ha con Dio, appunto, non la trattiene ma la dà a Dio, ricordiamoci, la preghiera è raccontare te a Dio. E cosa succede però? Che il giorno dopo la contessa muore. Quindi il conflitto che si è generato nel paese, nel villaggio, con il parroco, si acuisce, quindi in qualche modo questa ostilità aumenta. Nel frattempo questo giovane Pardo di Abregù sente che il suo corpo in qualche modo è malato, decide appunto di andare da un medico che appunto farà la diagnosi cancro. Poi uscirà da questo studio e alla fine vedremo cosa succede. Ora, noi abbiamo visto un momento straordinario del film che intuite immediatamente che è la Via Crucis, perché iconograficamente richiama esattamente la via di Cristo al Calvario. C'è una salita, ci sono gli alberi, c'è la caduta, c'è la Veronica, ci sono tutti gli elementi della drammaturgia tradizionale rispetto alla Via Crucis. Ora, dal punto di vista dell'approccio all'esperienza credente, Bresson fa riferimento a un passo fondamentale, che è Matteo 5. Beati siete voi. L'autentica ispirazione cristiana che muove la poetica del regista sta proprio qui, in questa analogia che lui instaura tra gli umiliati, gli offesi delle sue storie, offesi per dirlo appunto con l'amato Dostoevskij, e la figura terrena di Gesù. Sono tutte figure Cristi in qualche modo. E così come Gesù, tutti i personaggi che lui racconta sono personaggi che si caricano del male del mondo. Poco importa, Bresson, che questo caricarsi del male del mondo sia inutile per le sorti del mondo. Perché? Perché comunque il mondo rimane indifferente. Non so se ricordate il premio Il Leone d'Oro di Venezia del 95, Before the Rain, Prima della Pioggia, di Milko Manceschi, che ha una struttura circolare, quindi l'idea, il film ti dice dove inizia, quindi sembra dire è inutile che ti dai da fare, perché la storia ripresenta eventi col conto, di fatto non è così. Perché sembra andare nella stessa direzione, ma lì avviene una cosa, avviene un gesto di amore, una scelta di sacrificio importante, ed è l'unico momento in cui nel film di Manceschi piove, tra l'altro. Ma torniamo a noi. Quindi non importa che il mondo resterà indifferente. Che cosa conta per Bresson? Per Bresson conta che lo spettatore prenda coscienza che Dio si rispecchia soltanto in persone il cui volto si sovrappone a quello umiliato e offeso di Gesù sulla croce. Non è a caso che l'inquadratura finale del diario è la nuda croce in virtù del quale lui dice tutto è grazia. Perché? Perché abbiamo visto appunto questa sua tormentosa via crucis, perde coscienza, questa bimba serafita in qualche modo che è una lieva del catechismo porta soccorso, e queste analogie con appunto la via crucis di Gesù sono assolutamente evidenti. Il tutto è grazia con cui si conclude il film sul letto di morte è un sì al mondo, un'adesione totale alle cose in virtù di qualcosa di inconcepibile, potremmo dire, secondo Kierkegaard, di quell'assurdo che poneva al di là delle differenze di ragione, che costituiva appunto qualcosa di importante, che era ciò che costituiva la fede. Cioè, in altre parole, la fede nonostante tutto ciò che accade, ma proprio per tutto ciò che accade, è in Bresson. Quindi il bene e il male attraversano il mondo come forze inconciliabili, sempre, attraversano anche il cuore dell'uomo, anche nella preghiera. Una delle opere che dobbiamo fare è il discernimento tra il bene e il male che abitano entrambi il nostro cuore, e non confondere il male, come un bene facilmente raggiungibile, perché questa è la creatura. L'uomo sbaglia, sceglie il male esattamente per questo motivo, perché il male si camuffa sempre da bene facilmente raggiungibile. Quindi il bene e il male attraversano sono forze inconciliabili che attraversano appunto tutto il mondo e anche la nostra esperienza. Anche qui vediamo la parte finale del film, tutto grazie a qualche penso poco più che un minuto.
verso le 4, non riuscendo a dormire, sono andato nella sua stanza e l'ho trovato a terra svenuto. L'abbiamo trasportato sul suo letto. Mentre aspettavo il medico, il nostro povero amico ha ripreso conoscenza, ma non parlava. Fitte gocce di sudore colavano dalla sua fronte e il volto esprimeva una grande angoscia. Ho constatato che il polso si affievoliva rapidamente. L'agonizzante mi ha fatto comprendere a segni che voleva il suo rosario e l'ho preso nella tasca dei suoi pantaloni. Da allora l'ho tenuto stretto contro il petto. Poi mi è sembrato che recuperasse un po' di forza perché con voce appena intelligibile mi ha pregato di dargli la soluzione. Il suo viso era più calmo, ha perfino sorriso. L'umanità e l'amicizia non mi consentivano di rifiutare. Tuttavia ho creduto doveroso avvertire il mio povero compagno degli scrupoli che avevo ad arrendermi al suo desiderio. Forse non mi ha udito, ma qualche istante più tardi la sua mano si è posata sulla mia, mentre il suo sguardo mi diceva di avvicinare l'orecchio alla sua bocca. Ha pronunciato allora distintamente, anche se con estrema lentezza, queste parole che sono sicuro di ricordare esattamente. Che importa? Tutto è grazia. Credo che sia morto quasi subito.
Ecco, anche qui abbiamo... è fondamentale in questo film un medium narrativo che è il diario, da questo punto di vista. Perché? Perché il diario è certamente gesto meccanico, automatico, della mano sul quaderno, lo vediamo continuamente. Però è anche la voce interna che da tale gesto si sviluppa. Per cui dall'inizio, dalla sequenza iniziale, germinale del film, e per tutto il film, assistiamo praticamente a un raddoppiamento che ci mette di fronte alla distanza tra il piano della carne, che è il piano dell'inquadratura visivo-sonora, e il fuoricampo della voce del curato. Il curato nei suoi gesti, nelle sue parole con gli abitanti del villaggio, cerca un dialogo, cioè cerca una comunicazione che però lo vede sempre sconfitto sul piano immanente delle ragioni. Tale tentativo viene così spesso interrotto e risolto solo nel campo intimo della voce interna, della voce appunto fuori campo e del diario. Quindi le voci che ritroviamo sul piano della carne, cioè nel campo del visivo, e le voci dell'esperienza appunto esteriore hanno sempre ragione sul curato, perché il curato soccombe alla violenza verbale del marito della contessa, soccombe alla rabbia della contessa, soccombe quando il medico dice la diagnosi cancro, soccombe continuamente alle ragioni di questo di questa comunicazione, perché hanno sempre ragione su di lui. Allora, cos'è questa voce interiore che appunto emana dal gesto del diario, cioè questo sdoppiamento non più della carne, del visivo, ma appunto dell'auditivo, del diario? Certo, può essere una fuga, e in fondo può esserci anche una preghiera come forma patologica di una consolazione psicologica. Però a me pare che qui siamo esattamente come eravamo in Nordet, cioè di una presenza che viene a parola nella forma dell'ascolto. E allora su questo film davvero c'è questa affermazione di Bianchi, soprattutto quando questo film si conclude così, cioè tutto è grazia su quella croce, no? Poi ci sono delle cose molto belle in questo film. In fondo lui è malato di cancro, che cosa può mangiare? Può mangiare solo, per non vomitare, pane secco e bere vino. Sono i due obiettivi eucaristici, cioè c'è la configurazione della sua vita a Cristo. Quindi è un film molto, molto denso, molto ricco. Però diciamo, la parte conclusiva del film, mi fa citare quest'altra frase di Bianchi, dice: ecco dunque l'autentica contemplazione cristiana, fissare lo sguardo sull'amore di Dio fino a vedere per grazia tutta la realtà con i suoi occhi. mi pare che il tempo scorra, allora accendo semplicemente, accendo semplicemente, saltiamo Luci d'inverno e andiamo su un film del 2006 di Pavel Longhin. Questo è un film che è la svolta mistico-spirituale nel percorso artistico del regista, di Pavel Longhin stesso. Perché? Perché lui stesso in un'intervista dice questo: ho fatto un film sul semplice fatto che Dio esiste, quindi non ha più necessità di registrare, inseguire cambiamenti, ma sente l'urgenza di narrare l'eternità, il peccato e la coscienza. Ora, la storia di questo film è una storia che è ambientata nel 1942, quando siamo nel pieno furore della Seconda Guerra Mondiale. Un rimorchiatore sovietico viene bloccato, viene assaltato dalla marina tedesca al largo del Mar Bianco. Su questo rimorchiatore sovietico c'è un giovane marinaio, anzi molto giovane, che è preso dal panico, non sa più gestire quella situazione. E dunque segue l'ordine che un ufficiale nazista gli impone, ed è l'ordine di uccidere un altro marinaio. Con questo gesto il giovane sovietico pensa di essersi salvato la vita, ma non sa che subito dopo ci sarà una grande esplosione che farà scoppiare il rimorchiatore e pochi si salveranno, tra cui anche lui. Nel 1976, quindi nel 42, 1976, quindi dopo 30 anni, i superstiti di quel naufragio tornano nel Mar Bianco, in una piccola isola, per fare cosa? Per chiedere l'aiuto a padre Anatoli, che è appunto un anziano e misterioso monaco. Perché? Perché lui si dice in grado di operare miracolose guarigioni, ma questo padre Anatoli invece si considera un grande peccatore, un uomo indegno di ricevere il perdono che appunto lui sente, quella grave colpa, di aver ucciso un suo compagno. Vediamo, vi faccio vedere una parte del film in cui, per esempio, lui in tutti gli spostamenti sull'isola continua a pregare la preghiera di Gesù. Quindi è un uomo scisso, un uomo lacerato, È un uomo che vive continuamente il contrasto tra una continua ricerca di purezza e il nero del carbone delle caldaie in cui lavora lì, per esempio su quest'isola. C'è un episodio nel DVD che si intitola Il Tizzone, che è molto interessante da vedere se qualcuno volesse vederlo. Quindi è un film in cui peccato e redenzione si mescolano sino a delineare la possibilità di una santità rivoluzionaria, una santità eretica, una santità fuori legge, possiamo dire. D'altra parte la fede è paradosso, è scandalo, come diceva Kierkegaard. Il cinema si è confrontato spesso con la paradossalità dell'esperienza credente. Da Ordet, appunto, ai dilemmi dell'opera di Abel Ferrara, qui invece Lodi trova la sua strada, non induce, pur adottandoli in eccessivi simbolismi, sceglie piuttosto di raggelare la sua storia immergendo i corpi in una solitudine artica. Lo stesso sguardo si fa ghiaccio in questa storia, i colori sono freddi, le luci boreali, abbiamo dei dominanti blu e grigi da un lato, che si addicono certamente ai personaggi e agli ambienti, ma dall'altro servono anche a frenare gli sviluppi possibili e le potenzialità drammatiche della vicenda. Possiamo dire che siamo molto lontani dallo gusto smaccatamente provocatorio di Lars von Trier. Qui tutto il vuoto, tutto il deserto intorno aiuta a concentrarci o a concentrare lo sguardo, cioè è un film che produce un'ascesi dello sguardo. Padre Anatoli appartiene alla schiera dei folli di Cristo, che sono appunto una figura ricorrente nella esperienza monastica orientale. Chi sono? Sono quelli che fingendosi pazzi e rompendo ogni convenzione e ogni regola di vita in realtà sono santi, sono monaci, monache, che con gesti folli denunciano i peccati della gente, denunciano i peccati del re, i peccati dei politici, i peccati appunto di chiunque incontrano. Oppure sono anche monaci che operano conversione, esorcismi, guarigioni. Padre Anatoli vive un'esperienza di guarigione e di espiazione, di esorcismo e di supplica, di profezia e di preghiera. È ormai 34 anni che Padre Anatoli è su questa isola, in questo monastero, e oramai hanno reso certo Padre Anatoli una cosa, che non ci si salva da soli, ma ci si salva solo quando si incontra il fratello, perché il fratello è la vera fonte di quella vera vita che permette appunto anche di morire. Così nella parabola che Padre Anatoli dischiude con la sua preghiera continua, no? Durante gli spostamenti, anche con la preghiera che ripete durante il lavoro come fuochista, abbiamo detto, no? In mezzo al carbone, in questa parabola si rivela anche l'oppressione del senso di colpa per un peccato che grave sulla sua anima. In fondo la domanda che abita Padre Anatoli è: perché lei non ci so bere? Ed è la domanda che risuona nel silenzio, nella ritualità dell'isola. D'altra parte, perché a Padre Anatoli viene affidato il compito delle caldaie sull'isola? Ma credo che è un'attività quotidiana con un retrogusto simbolico, nel senso che il calore del fuoco, del carbone, il calore del fuoco a cui dedica le sue giornate, che non smette di alimentare con il suo lavoro, non è il fuoco dell'amore, ma è l'anticamera dell'inferno che sente di meritare lui. Quindi mentre fa i conti con se stesso, Anatoli continua a fare esperienza del male, e il male di un mondo che fa finta di non vedere il baratro verso cui procede. Potremmo dire che in Anatoli la religiosità ortodossa della madre Russia scende sul terreno della pazzia, senza mai perdere di vista i confini di una comprensione che si sporca nel crudo vissuto quotidiano. Ancora, Anatoly è l'uomo senza nome che mette a nudo la differenza tra verità e ipocrisia, provocando in ciascuno un esame finale, inevitabile. Fa i miracoli senza volerlo. E in fondo l'unico miracolo a cui veramente anela qual è? È una fede autentica, incarnata. Anatoly non impone le mani, non pronuncia formule magiche, non somministra rimedi portentosi, ma prega, fa pregare Anatoly. Anatoly è un personaggio duro nel film, un personaggio addirittura scostante, violento a volte. Egli si rapporta a coloro che sono accorsi verso di lui, inducendoli a trovare in interiore omine la risposta delle loro afflizioni. Quindi nulla più di un segno, padre Anatoly Coppi, cioè il segno della croce, appunto, e nulla più di poche parole con le quali si invoca la misericordia di Dio, cioè liberaci dal male. Allora, mi pare che davvero siamo di fronte a un film molto più vicino a noi, in cui la preghiera è appunto questa relazione personale e vitale con il Signore Gesù. Concludo allora citando Isacco di Ninive, l'aforisma 65 della prima collezione. Dice: colui che conosce il proprio peccato è più grande di chi risuscita i morti. Grazie.
Ringraziamo Viganò per questa presentazione, anche se purtroppo gliel'abbiamo un po' dovuta tagliare di un terzo sostanzialmente. Prima di dare inizio alla discussione, una questione tecnica circa il cambiamento di programma che spero mi sia consentita dal professor Gozzi, che anche per ragioni tecniche, così controlliamo il funzionamento dei file, faremmo intervenire il pomeriggio dopo la pausa del pranzo. Così abbiamo adesso una decina di minuti per la discussione, all'una scendiamo giù e alle 14 direi riprendiamo i nostri lavori con più agio che altrimenti e con più fortune informatiche. Ok, direi che possiamo iniziare a chiedere qualcosina, non per molto tempo, però un po' di spazio c'è.
Io una domanda la farei, a parte il fatto che ti ringrazio di questa analisi certamente tragica proprio per l'esistenza, ma un po' vendono da quell'ambiente. Ora, il bello insomma, è interessante, vorrei chiedere tu, ma io ho peccato che non c'è il collega Berton, la grande diversità in effetti, non tanto del rapporto con il divino, ma anche dello stato di preghiera, no? E in questo caso è chiaro che c'è una dimensione strettamente psicologica, liberatoria, personale. In questi casi la preghiera non è come in Beatangelico, in Giotto, un rapporto di osanna, quasi anche di benessere, di felicità interiore verso il divino. In questo caso è il risultato di una condizione tragica e quindi pesa molto la considerazione che ovviamente noi conosciamo anche esistenzialista della fede come condizione liberatoria dallo stato di malessere quotidiano, cosa che non troviamo nelle opere che ci ha presentato il collega precedente. Non so se concordi questa grande diversità, tu l'hai anche accennato, perché pensare, io anche nella mia relazione non l'ho detto, il pensare alla preghiera, certamente uno dei significati della preghiera è anche quello psicologico liberatorio, ma in questo caso è molto stringente, tu l'hai accennato molto forte, e in questi casi sia nell'uno e l'altro film la preghiera è una liberazione dall'angoscia quotidiana, cosa che invece non avevamo visto nella rappresentazione figurativa in cui non c'era, in quelle del Medioevo, ma non so se puoi dire qualche cosa in questo senso.
Sì, io credo proprio di sì, cioè in fondo noi abbiamo preso il film di un'epoca che fa i conti con l'esito di quella che era anche il pensiero un po' utopistico del progresso che ha portato esattamente alla distruzione della seconda guerra mondiale. Quindi diciamo la percezione che la storia abbia l'odore dei cadaveri e del fratricidio è ciò che in quegli anni, con quegli anni si devono fare i conti, e poi a questo si aggiunga anche la formazione dei personaggi e il pensiero filosofico dall'altro. Quindi da questo punto di vista è l'incrocio di una serie di variabili che fanno emergere questo, e che poi è ciò che permane anche oggi, no? Perché oggi nella preghiera che cosa si sottolinea, secondo me, nel contesto culturale contemporaneo? Più l'aspetto psicologico, no? Proprio perché la dimensione dell'esperienza credente cristianamente determinata oramai è svanita, sopravvive in alcuni ambiti o è luogo di ricerca particolare, ma di per sé anche i grandi incontri ecclesiali giovanili hanno la forma esattamente degli eventi, dei media event mondani, per cui tutto questo è appunto un po' psicologico, insomma, no? E d'altra parte appunto sono i conti che bisogna fare con la cultura contemporanea, insomma.
Perché è una new age,
è sì. E in fondo questo è anche ciò che viene applicato a volte nel mondo cristiano, no? Cioè queste forme patologiche, a mio avviso, di rilettura della preghiera cristiana con delle correzioni un po' new age. Ma proviamo a pensare, per esempio, siccome un pomeriggio parlerete degli atti di parola, un momento specifico in una pratica celebrativa che è l'Eucaristia, particolare l'omelia. Siamo in un contesto, in una cornice di preghiera che anzi è preghiera liturgica. Questo atto di parola, che è una performance di un testo misto, perché è un testo scritto per essere pronunciato oralmente, è molto problematica. Perché? Perché voi ritrovate, facendo analisi linguistiche di queste omelie chakra, omelie block, diaristiche, cioè, oppure le omelie erudite, per cui sono connessioni ipertestuali che però non servono assolutamente a nulla, no? Per cui, certo, quando colui che presiede, come Alter Christus, perché in quel momento c'era contemporaneità con la Gerusalemme dell'Apocalisse, la Gerusalemme della Piazza Celeste, no? La Piazza d'Oro, scusate, la grande celebrazione dei santi, eccetera, no? Erode le parole dell'esperienza propria cristiana, così è chiaro che qui c'è la questione è drammatica in questo senso, no? Drammatica nel senso che dove sta lo specifico? Allora, lo specifico cristiano sta nel richiamo ai valori? Noi potremmo dire abbiamo tanti valori, ed è il motivo per cui non siamo affascinanti come cristiani. Noi dobbiamo dire, cioè, perché dobbiamo dire che dobbiamo pregare perché antropologicamente c'è questa apertura? Dobbiamo pregare perché Dio lo vuole, no? Cioè, io sono dell'idea che, insomma, non credo che dobbiamo trovare dei parametri per cui se uno non crede, non crede. Perché devo dire, no, ma in fondo io so che tu credi? No, se non credi, non credi. Perché nel momento in cui dico, no, ma io in fondo, io posso dire, io prego perché Dio ti ami, anzi sono certo che Dio ti ami, ma non posso dire, in fondo io sono sicuro che questo dire che tu non credi è un modo per dirmi che tu credi. Perché? Perché quando io universalizzo così, perdo lo specifico, e se perdo lo specifico, perdo Cristo. E in fondo noi abbiamo fatto questo, dal punto di vista culturale il cristianesimo è stato un po' vittima. Cioè, perdendo i grandi pensatori, smettendo di essere la Chiesa, la grande mecenate, per quello che diceva Timothy, dell'arte, della cultura, noi dobbiamo per forza trovare la comunanza con tutti. No, non va bene. Dobbiamo trovare il rispetto per tutti, questo è certo, ma non perdere lo specifico proprio, perché sennò la preghiera non è più preghiera cristiana. E insegniamo ai ragazzi a fare le passeggiate meditative. Ho capito, ma allora facciamo i massaggi shiatsu che vanno meglio, no? Allora, da questo punto di vista, io credo che una delle questioni di oggi del cinema contemporaneo è che appunto si mette in scena l'osceno di ciò che ha perduto una paternità cristiana, ed è il motivo per cui si esibisce con forza
esattamente tutto ciò che è la questione problematica, no, del senso.
Ego.
Vorrei riprendere rispetto a quello.
Magari raccogliamo allora tutti e tre gli interventi, se ne sono ancora tre, così li raccogliamo tutti e tre poi.
Rispetto a quello che lei ha appena detto, vorrei riprendere due espressioni che lei ha citato all'inizio: cristianesimo geografico e complicità spettatoriale. I primi tre film, del terzo non è riuscito a parlare, sono nati in un cristianesimo geografico molto diverso. Il terzo e il quarto no. Cioè, a Longhi non interessa la complicità spettatoriale, probabilmente, perché quanti colgono il percorso che lei, quanti spettatori potrebbero cogliere il percorso che lei ha delineato? E mi è venuto in mente, mentre lei lo stava facendo, un esempio molto recente di un film che non può essere definito d'autore, ma in cui c'è la preghiera del Padre Nostro, e cioè Biancaneve il cacciatore, in cui la ragazza imprigionata nella torre dalla matrigna cattiva è un film di magia, prega il Padre Nostro interamente. Perché?
Beh, è un adiuvante all'interno della sceneggiatura, si direbbe, rimasteramente. Comunque dopo torno.
No, perché... Cioè, dov'è qui la complicità spettatoriale se si pensa agli spettatori che andranno a vedere, che sono andati a vedere questo film? Qual è il significato allora della preghiera? Perché dà l'interesse alla filosofia della religione, che proprio su questo tema noi non possiamo che parlare, e cito Ebeling, della relazione a Dio. Cioè, Ebeling parte nella sua dogmatica dicendo: l'orante parla a Dio, e non in risposta alle interpellazioni di Dio, perché è l'unico
dimenticato. Difatti è la dogmatica,
sì,
che è un'altra cosa rispetto alla prassi credente.
No, però è l'unica diciamo, sì, prospettiva, no, di cui ho finito.
No, è interessante questa cosa qui.
Intanto buongiorno, miei direttori, vi saluti, sarà molto sintetico. E che significato profondo ha oggi pregare dove la violenza prevale sull'intelligenza e sulla fede? E io la ringrazio.
Però faccio una glossa molto marginale all'ultimo intervento che è stato fatto anch'io come la signora in risposta alla questione di Bianca. Sì, io sento molto fortemente questo problema dell'assenza di specificità, perché non c'è messaggio se non c'è una specificità. Un messaggio deve avere qualche contenuto, altrimenti non messaggia proprio niente, no? Ecco. Allora, però ho l'impressione che la tendenza prevalente, qualche volta anche rafforzata dai media e forse anche dal cinema, per quanto non in queste espressioni alte che abbiamo visto oggi, è più che la ricerca della specificità, la ricerca dell'identità. Mi spiego, come se potessero o dovessero esserci identità diverse e in competizione, magari come contenuto tutte equivalenti, però essendo più importante aderire a un'identità che non capire o praticare un contenuto. Ecco, questa è un'impressione così.
Certo. Grazie.
Beh, certo, sono domande molto, molto composite e anche molto complesse. Dunque, il cristianesimo geografico e spettatorialità della complicità spettatoriale, sono assolutamente d'accordo che appunto questi film, pur nella loro diversità, sto parlando almeno di Dreyer, Bergman e Bresson, appartengono comunque a un cristianesimo geografico. In che senso? Nel senso non di adesione personale, ma nel senso di una condivisione di quegli assetti, di quelle ascisse, di quelle ordinate socioculturali che erano comunque intrise di cristianesimo.
e appunto quando una cultura è così, tracce di queste culture permangono nei dispositivi testuali, questo anche inintenzionalmente, no? Ma questo non è interessante, perché un'opera prescinde dalle intenzioni del proprio autore per chi ne fa le analisi. Quindi certamente da questo punto di vista c'è una differenza rispetto a Pavel Longhin, che condivide con questi semplicemente l'eterodossia dello sguardo sull'aspetto religioso. Cosa c'entra la complicità spettatoriale? La complicità spettatoriale, forse non mi sono spiegato bene, sta a indicare la capacità di uno sguardo che attiva dei percorsi interpretativi sulle architetture di senso testuali, rispettando il testo per come il testo è costruito. Cioè il testo dice qualche cosa, ma ha un modo per dire ciò che dice. Allora, se lo spettatore assume complicità con questo dispositivo testuale perché ne coglie il modo con cui dice ciò che dice, allora la sua lettura è testualmente giustificata, diversamente è pretestuale e giungerà ad essere pretestuosa. Allora, questa complicità è data certamente dalle competenze specifiche proprie di fronte all'oggetto di analisi, e queste ci sono, di più di meno sono comuni. Certamente qui sono d'accordo anche con una conoscenza di un contesto che in questo caso, rispetto al film di Pavel Longhin, mostra un gap molto grande, no? Quindi in questo senso c'è appunto non tanto, credo, un disinteresse, perché lui fa un film proprio perché ha un'urgenza di raccontare qualcosa. Poi i prodotti culturali si vendono in tutto il mondo perché diventano prodotto. Ecco, quindi qui il problema è capire un po' che in questi processi di globalizzazione, di cui molto si parla rispetto alla finanza, se c'è o se è possibile attivare anche un processo di globalizzazione rispetto agli specifici culturali, perché da questo punto di vista è importante, nel senso che io capisco, per esempio, faccio più fatica di fronte a un film di Pavel Longhin, o per esempio quello che ha vinto a Venezia, Pietà di Kinky Duke, no, perché è un mondo distante da me. Allora, perché questo possa avvenire, devo necessariamente conoscere almeno parte, in grandi linee, usmare un po' la cultura dentro cui nasce quel testo. Non è necessario ai fini dell'analisi, ma l'analisi è tanto maggiore, tanto più densa, quanto più conosco. Direi Umberto Eco fa parte dell'enciclopedia referente, no? Ecco, ma insomma sono assolutamente d'accordo con questo. Scusate, qual è il senso della preghiera, giusto?
Io ho fatto la domanda su perché ad esempio un film di magia prega il Padre Nostro.
Ecco, questo non saprei, però credo che questo è un fenomeno su cui stare attenti, perché quando si dice, non so, forse l'ho accennato all'inizio, che c'è questo depauperamento, cioè questa erosione del linguaggio rispetto a ciò che, di cui è portatore il linguaggio, in questo caso il linguaggio del Padre Nostro, ecco, queste migrazioni dei contesti d'uso impoveriscono proprio quel tipo di linguaggio, cioè il Padre Nostro diventa al pari di una formula magica, no? Ecco, per esempio, probabilmente in questo caso c'è una vigilanza da attivare, secondo me, perché? Perché mentre, per esempio, può capitare che si interviene come, diciamo, istituzione ecclesiastica su un film perché, che ne so io, mostra qualche cosa, non si interviene su questi film, che però dal punto di vista culturale sono assolutamente più problematici. Non li ho qui, però vi farei vedere delle... sto facendo una raccolta, i pubblicità che in Italia non sono ancora arrivate, ma arriveranno, lasciate tempo, 5-6 anni, qui è il problema della presenza del Vaticano e della politica dei paesi ricchetti, ma arriverà tra poco. Tutte le pubblicità sudamericane, quindi Brasile, anagraficamente cattolico, esistenzialmente no,
ci sono pubblicità dove le formule sacramentali vengono utilizzate per vendere prodotti. Ma provate a pensare alla pubblicità di Radio 101 con Balestri e il confessionale, provate a pensare tutte le pubblicità, prendete Fiorello con Wind e il matrimonio. Cioè noi prendiamo dei canoni tipici del linguaggio liturgico, cioè del momento specifico di una preghiera che per noi è anche performativa, no? La facciamo scivolare, la decontestualizziamo e qui perdiamo tutto. Io sono pienamente d'accordo, cioè è un grosso problema questo, ma pomeriggio forse ci daranno soluzioni i filosofi del linguaggio.
No, certamente.
Poi che significato ha la preghiera rispetto a questo dinamismo, questo contesto di forte violenza? Se ho capito bene la domanda, beh, dunque, non è certo di pacificazione, intanto perché la preghiera, per esempio, c'è anche una preghiera che ha un contesto di violenza. Provate a pensare come l'alleanza tra Dio e il popolo avvenga disponendo squarciati gli animali a destra e a sinistra e facendo attraversare un turibolo fumigante come segno della presenza di Dio. Cioè l'alleanza d'amore e di vita passa attraverso i segni di morte. Certo, questo è un dato. Rispetto alla violenza, che è l'esito della storia fratricida, perché la storia biblica nasce con l'uccisione da parte di Caino di Abele e per tutta la discendenza biblica viene così. Ecco, di fronte alla violenza del mondo, che è questo epilogo della storia fratricida, io credo che è quella, diciamo, il valore è la preghiera di intercessione, perché solo tra coloro che condividono il dolore perché vittima di soprusi può nascere la complicità di una preghiera comune. Tra una madre palestinese e una madre ebrea che hanno entrambi vissuto il dramma di un figlio ucciso dalla guerra reciproca, solo quelle due donne potranno pregare insieme. L'ultima domanda, prego, sì, sull'identità e sulla specificità. Certo, anch'io sono dell'idea che sull'identità qualche problema c'è. No, l'identità è un tema che è sopraggiunto con sussulto nell'agenda mediale dopo le Torri Gemelle, perché tutti hanno dovuto trovare un'identità a cui aggrapparsi. Però appunto forse cioè, credo che la specificità sia, cioè la specificità supera l'identità, no? Ma decisamente, quindi io credo che noi dobbiamo lavorare su questo specifico, cioè su non perdere lo specifico, e lo specifico per noi è esattamente in questo caso della preghiera, la preghiera cristiana, che non è un'identità. Perché? Perché la preghiera cristiana ha molte identità. C'è l'identità, per esempio, della preghiera cristiana di rito latino e c'è l'identità della preghiera cristiana dei cattolici di rito orientale, ad esempio. Quindi, da questo punto di vista, più che legarci all'identità, è bene recuperare e riaffermare la specificità.
Direi che allora possiamo chiudere a ben ingrato compito di tappare le ali alla discussione, però comunque può continuare in forma simposiale qua di sotto, quindi insomma non è un gravissimo danno. Arrivederci puntuali alle 14, così riprendiamo puntuali i lavori. Grazie.